La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Sedicesimo incontro. La vanagloria, seconda parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Passiamo alla seconda parte della nostra avventura, dopo la precedente cupa trasmissione sulla vanagloria. Vediamo un pochino come si affronta la vanagloria, come si combatte, quali sono i rimedi che vengono consigliati dalla spiritualità orientale. Nello specifico ci lasciamo aiutare un po' da Evagrio Pontico, che appunto scrive abbondantemente sulla vanagloria, è uno dei pensieri su cui medita di più. Qual è la soluzione? Come si affronta la vanagloria? È chiaro che la prima fase del combattimento è la consapevolezza, cioè prendere coscienza che si stanno facendo le cose per vanagloria, attraverso quei segnali che in fine trasmissione della puntata precedente avevamo un po' visto: la freddezza, la distanza, questa forma di mancanza di appagamento che resta, per cui si fa il bene ma uno non è contento, non si rallegra veramente, perché non c'è amore, perché l'amore vero dà appagamento, ma questa cosa qui estetica dura il momento di uno sguardo. Però bisogna stare attenti e subito dobbiamo mettere un punto, un pilastro fondamentale del combattimento contro la vanagloria, perché la vanagloria spinge per se stessa a combattere se stessa con la sospensione del bene. Cioè l'idea è che, siccome sono vanaglorioso e faccio il bene per vanagloria, smetto di fare il bene, perché così non foraggio più la vanagloria. E questa è una trappola della vanagloria stessa, perché sono così schiavo della mia propria immagine da non accettare di essere vanaglorioso, da non accettare di essere imperfetto, limitato. Mai smettere di fare il bene a motivo della vanagloria. Va da sé, è logico, è evidente, basta pensarci un attimo: colpire la vanagloria, non il bene. Cosa vuole che facciamo il maligno con le sue tentazioni? Che noi ci asteniamo dagli atti che ci mettono nell'amore. Se anche amiamo male, molto meglio amare male che non amare per niente. Se anche facciamo le cose per vanagloria, comunque il servizio è servizio. Comunque il bene per se stesso ha una sua forza, a me non mi appaga, io non sono contento, io non ci tiro fuori la vera salvezza. Però, bene o male, servire qualcuno, sfamare qualcuno, consolare qualcuno, a sto qualcuno gli fa bene, quello è contento. Allora, il problema non è smettere di fare il bene, ma smettere con la vanagloria, attaccare la vanagloria, cioè bisogna scindere queste due cose. Quindi continuare a fare il bene, forse portando l'amarezza di farlo con un cuore storto, ma prendere contatto con il proprio cuore. Ci si rende conto di essere vanagloriosi? Ci si rende conto di aspirare a rubare la gloria di Dio, a diventare un po' il centro della realtà? Che fare dunque? Non smettere, ripetiamo, di fare il bene, ma mettersi davanti al Signore, piangere davanti a Dio e dire: salvami dal mio cuore. Il bene vero me lo puoi regalare solamente tu. E cioè si inizia un viaggio interiore che cerca quello che il vanaglorioso non conosce, che si chiama intimità con Dio. Infatti, se torniamo al testo citato nella puntata precedente, quello che noi proclamiamo nel mercoledì delle ceneri per lanciare le opere della penitenza, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, noi dobbiamo ricordare che lì c'è il tema della ricompensa, che ha due aspetti. C'è la ricompensa degli uomini che non vale niente, ma c'è la ricompensa del Padre. L'intimità con Dio è quella gioia di aver toccato il rapporto con Dio, essere al suo cospetto, essere da Lui consolati, dialogare con Lui. Quello è proprio ciò che appaga, quello che riempie. Ma questo è un altro tipo di remunerazione. I moralisti molto spesso spingono i vanagloriosi a smettere di fare il bene, solo perché quel bene non è puro. Si chiama moralismo. Questo non è una via di guarigione, questa è una pretesa. È probabile che tante volte abbiamo compiuto il bene solo per un applauso. E poi non lo possiamo mai sapere fino in fondo. Però magari un'anima l'abbiamo salvata. Però qualcosa di buono magari l'abbiamo fatto. Però forse c'è qualcuno che sta pregando per noi, che sta ringraziando Dio per noi. Ma questo ci può salvare. Allora, non si tratta di togliere da torno tutti i vanagloriosi, ma di intraprendere tutti i vanagloriosi in cui stiamo tutti quanti, siamo dentro questo calderone, intraprendere il cammino della conversione. È inutile cercare di stare lì a dire di no alla vanagloria. Volgiamoci alla gloria vera. Il vero problema non è non fare il male, ma fare il bene sempre meglio, crescere nel bene. Allora, noi dobbiamo stare attenti a questo primo pilastro, cioè, ripetiamolo, non bisogna comunque obbedire alla vanagloria anche quando essa ci consiglierebbe di essere sottratti alle cose buone che noi stiamo facendo. Passiamo al secondo strumento fondamentale, ma diremmo quello principale, diremmo lo strumento per combattere la vanagloria. Allora, come si combatterà mai la vanagloria? Vediamo un po', se scogitiamo, ci chiediamo, consultiamo, che cosa ci aiuterà a combattere la vanagloria? La risposta è molto semplice, il silenzio. Il silenzio è il combattimento fondamentale contro la vana gloria, cioè tacere il bene che si fa. La riservatezza, la prudenza nella comunicazione, anzi, proprio non parlare di ciò che uno fa, è un digiuno che per tanti è impossibile. Questi incontinenti vocali che ci circondano, che non possono fare qualche cosa senza esporsi, senza mettere le notizie dappertutto. Si vive in tanti luoghi e anche e soprattutto nel mondo proprio nostro della vita ecclesiastico-cristiana, per l'opinione del mondo, perché i giornali sappiano. Dobbiamo sempre far sapere il bene che facciamo, lo devono sapere, è buono. Quante scuse, quante fandonie che ci raccontiamo, solo vanagloria. Il silenzio è il nemico principale della vanagloria. Raccontare le proprie cose, raccontare il bene che si fa, ma anche i propri problemi. Cosa curiosa. Dice Evagrio che raccontare le proprie vicende è come riporre le cose in una borsa bucata. Le buone azioni si perdono. Con il racconto, la ricompensa diventa l'opinione altrui. Invece, mantenendo il segreto nel cuore e tenendo la ricompensa nella poca verbalità, la vera ricompensa appunto diventa il bene altrui, la felicità degli altri. L'amore, per sua natura, è segreto. L'amore non è una attestazione pubblicitaria. L'amore è del cuore, parte dall'interno ed è una cosa dell'interno. Una vita autentica è una vita vissuta di cuore, cioè una vita che coltiva i suoi segreti. È interessante quel benedetto testo di Matteo 6 che abbiamo già citato. È il Padre tuo che vede nel segreto, il segreto. Il segreto è lo spazio di Dio. Lui è invisibile, ma come si fa a coltivare la vanagloria con un Dio che non si vuole far vedere? E quando si è fatto vedere si è manifestato in un uomo crocifisso, cioè nell'inguardabile, colui che non ha apparenza né bellezza per attirare gli sguardi, dice Isaia 53. La vita autentica, ripetiamo, è quella che è centrata nel segreto. Le cose che non si raccontano, dice Evagrio, che la notte è il luogo della Pasqua, bellissima immagine. Allora, quando ci fu la Pasqua ebraica fu fatta nella notte. Notte di veglia perenne sarà questa per tutto il popolo, dice il libro dell'Esodo. Ecco, l'agnello pasquale si mangia nella notte e in casa, cioè nel luogo privato, quando nessuno ti vede. Il motto è nascondere il male e mostrare il bene, così vivono gli uomini, e invece dobbiamo rovesciarlo, riconoscere il male fatto davanti a chi abbiamo fatto soffrire e nascondere il bene fatto per consegnarlo a Dio. La vita cristiana è una vita fatta di opere buone nascoste. La preghiera è nascosta, l'elemosina deve essere nascosta. Il digiuno deve essere nascosto. Di fatto, noi dobbiamo stare molto attenti a usare questo strumento. Tante volte, veramente, mordersi la lingua e non raccontare qualcosa perché dobbiamo a tutti i costi essere apprezzati, ci darà di crescere interiormente, ci darà di iniziare a diventare un pochino più stabili, più forti, più autentici, più veri. A vivere secondo le cose interiori e non secondo lo sperperio esteriore. Veniamo quindi a leggere un testo di Evagrio che mette in sequela, in anella, una serie di perle che riguardano la vanagloria e il suo contrario, che è l'umiltà. La vanagloria, dice Evagrio Pontico, è una fantasia di incontri. È interessante, perché la vanagloria fantastica, ipotizza, c'ha molta, molta intraprendenza, perché dice, oh, potrei incontrare questo, quell'altro, potrei muovere, e sempre ci raccontiamo che a buon fine serve per il bene, per la famiglia, per la chiesa, per chi sia. La vanagloria è simulazione di operosità, mamma mia, quanto è terribile questa definizione, simulazione di operosità, cioè operare, ma in realtà soprattutto simulare di operare. L'importante non è operare, ma essere visti operare. La vanagloria è il contrario della verità. Questa è dura, eh? Allora, la vanagloria, essendo un problema di opinione, non è la verità, perché la verità non ha bisogno dell'opinione. La verità si autoimpone, e la verità è profonda, e la verità in fondo è l'amore. La vanagloria è principio di eresie. Sì, effettivamente. Molte scissioni nella Chiesa partono dall'ego che voleva uno spazio, e allora uno inizia a usare anche la teologia della Chiesa, anche la rivelazione, per il proprio ego, e allora c'è questa separazione dal corpo della verità di una parte, che si chiama eresia, perché l'eresia, ricordiamolo, non è la menzogna, ma la verità isolata dal contesto, che fa diventare quella verità menzogna, perché è una verità incompleta. La vanagloria è aspirazione a occupare i primi posti, cioè non stare nelle zone del mondo per stare in questo mondo, ma sempre essendo schiavi della ricerca del posto più avanti. E infatti qui vediamo che manca nella nostra trattazione appunto l'argomento dell'invidia, perché eccola qui l'invidia, la vanagloria è invidia, perché diventa logicamente competizione. La vanagloria è esasperazione degli appellativi. Oh, quanto interessante sotto il punto di vista comunicativo questa definizione della vanagloria. C'è la gente che quando comunica esagera gli aggettivi. Molto spesso possiamo fare la prova in un testo scritto, se gli aggettivi una volta tolti non fanno perdere il senso della comunicazione, vuol dire che gli aggettivi erano un prodotto sballato di questa tendenza a cercare di catturare a tutti i costi l'attenzione dell'altro. Quando ci sono comunicazioni scritte o verbali molto molto intrise di aggettivi, di attributi, normalmente si capisce che l'altro vuole manipolare la nostra attenzione. Le comunicazioni asciutte ma efficaci sono quelle di chi intende veramente entrare in relazione. Invece, quando le comunicazioni scritte, verbali, come siano, sono esasperate negli appellativi, come diceva Agrio Pontico, siamo di fronte a una tendenza, come abbiamo detto, alla manipolazione. La vanagloria è schiavitù delle lodi. Cosa non si fa per un apprezzamento? La vanagloria è spirito multiforme. Mamma mia, cosa vorrebbe dire questo? Vuol dire che non è uno spirito unico, è doppio, è multiforme. Lo Spirito Santo è semplice, è lineare, è la verità tutta intera. Lo spirito di vanagloria ama mischiare le pulsioni, ama mischiare i fini, ama far coesistere il bene con il male, infatti alla fine si fa il bene con uno spirito storto, appunto spirito multiforme, che non è unico, non è semplice. La vanagloria è belva dai molti denti, beh sì, effettivamente si mangia molte cose ed ha molta forza. La vanità sta in mezzo tra superbia e invidia, e si intreccia con esse. Ecco, molto interessante qui proprio, in questo testo così secco di Evagrio Pontico, dice che questa vanità, questa vanagloria, sta mischiata fra superbia e invidia, cioè fra il rapporto con Dio e il rapporto con il prossimo, e si intreccia con essa. Si tratta di passioni reciproche e tra loro in conflitto, triplice catena di vizi. Mamma mia, e cosa vuol dire? Allora, passioni reciproche e tra loro in conflitto, cioè collaborano e combattono, sicché farsi vedere, però poi uno dice, forse penseranno di me che non sono umile se mi faccio vedere, allora da una parte fare quello che si fa vedere, però dall'altra mostrare che sì, mi faccio vedere, però sono umile pure, cioè mica che non lo sono. E così uno continua con questa assurdità. E ancora questa triplice catena di vizi. Che vuol dire? Che di fatto collegano superbia, invidia e vanità, appunto. Triplice mistura velenosa di passioni, triplice lingua degli eretici. Perché questa triplice lingua degli eretici? Beh, questo è collegato a un testo della Bibbia che dice che chi parla male del prossimo ha una lingua tripla. Noi siamo abituati all'epopea degli indiani del West americano, che dice parli con lingua doppia, no, la Bibbia parla di lingua tripla. E che cosa vuol dire? Bene, i rabbini commentano questo testo dicendo così: quando uno parla male di un altro, fa male a colui a cui parla, fa male a colui di cui parla e fa male a colui che parla, cioè distrugge tre persone, colui che parla, colui che ascolta e colui di cui si parla. Ecco, questa triplice lingua degli eretici, infatti, appunto, coloro che sono innamorati della stima degli altri finiscono per manipolare le cose cristiane e di farle diventare dannose e separarle, come abbiamo detto poc'anzi, dal corpo della verità. Terminiamo il nostro viaggio nella vanagloria parlando del suo contrario. Allora leggiamo questo testo di Evagrio Pontio che appunto dice la non vanagloria. Che cos'è? È l'opera dell'umiltà, cioè un'opera che parte dalla piccolezza. Distacco dalla compiacenza. È inutile, non è che la compiacenza non c'è, la compiacenza arriva e fa sempre effetto, bisogna staccarsi, bisogna rompere il legame. L'umiltà è noncuranza delle lodi. Bisogna stare molto attenti perché le lodi preparano qualche disastro, sempre. Quando si è molto lodati c'è sempre qualcosa che sta per arrivare, qualche botta, qualche nemico, qualche persona che ce l'ha con noi, qualche vizio che internamente non controlliamo più. Le lodi sono un narcotico della vita spirituale, bisogna stare molto attenti alle adulazioni. L'umiltà è contemplazione della scienza, essendo la scienza la percezione del profondo delle cose. Allora l'umiltà percepisce il profondo del reale, quindi non va al vano, non va alla cosa secondaria. L'umiltà è opposizione al mondo, ovvero sia il mondo non diventa più il nostro padrone e quindi lo si può deludere, si può dire al mondo non mi interessa di quello che pensi e che fai. L'umiltà è buona sensibilità dell'anima. Ricordiamo che segnaliamo la fase distruttiva della vanagloria dalla insensibilità, invece l'umiltà rende i sensi interiori molto forti, avere occhi spirituali, orecchie spirituali, olfatto spirituale e via dicendo, ecco, è sensibilità dell'anima. L'umiltà è insegnamento di semplicità, cioè insegnare una cosa sola e non insegnare una molteplicità di fini. L'umiltà è nascondimento delle fatiche, e cioè tenerle fra noi e Dio, le cose faticose che abbiamo dovuto fare. L'umiltà è ostilità verso ogni celebrazione. Se guardiamo nel nostro cuore, ci sta un pezzo di verità, per cui quando la gente parla bene di noi ci dà fastidio, c'è qualcosa che non ci convince, anzi ci viene un po' una santa paura della trappola di questa roba qui. E da ultimo, la umiltà è un tesoro nascosto in un corpo corruttibile. Tutti saremo sempre molto deboli, tutti saremo sempre oggetto di molti attacchi e cadremo nella vanagloria, ma c'è un tesoro. L'umiltà è quel ricordo della verità che resta dentro di noi, ci libera da ciò che è vano.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 16° incontro. La vanagloria, seconda parte.